Libera Radio. Voci contro le mafie.
Poveri cristi della Sicilia occidentale, attraverso la radio della nuova resistenza. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate, si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo, si lascia spegnere un'intera popolazione. La popolazione delle valli del Belice, dello Jato e del Carboi, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, avvisate immediatamente i vostri amici, i vostri vicini, ascoltate la voce del povero Cristo che non vuole morire, ascoltate la voce della gente che soffre assurdamente.
Il 25 marzo 1970 è una data che segna un punto di non ritorno nella storia dell'informazione italiana. Quel giorno, intorno alle 19 circa, per la prima volta, il segnale radiofonico di Radio Libera Partinico, con l'SOS lanciato agli uomini di tutto il mondo da Danilo Dolci, rompe il monopolio di Stato sulle trasmissioni via etere con un drammatico messaggio di denuncia. A distanza di 2 anni dal terremoto del 1968, non una sola casa era stata ricostruita. Il dominio mafioso e clientelare aveva attinto a piene mani dai soldi destinati alla ricostruzione della Valle del Belice.
Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, non possiamo lasciar compiere questo delitto. Le baracche non reggono. Non si può vivere nelle baracche, non si vive di sole baracche. Lo Stato italiano ha sprecato miliardi in ricoveri affastellati fuori tempo, confusamente, ma a quest'ora tutta la zona poteva essere già ricostruita, con case vere, strade, scuole, ospedali. Le mani capaci ci sono gli uomini con la volontà di lavorare. Ci sono le menti aperte a trasformare i lager della zona terremotata in una nuova città, viva nella campagna con i servizi necessari per garantire una nuova vita. Gli uomini veri di tutto il mondo protestino con noi. L'Italia, il 7° paese industriale del mondo, non è capace di garantire un tetto solido e una possibilità di vita ad una parte del proprio popolo.
Insieme a Pino Lombardo e Franco Alasia, per 27 ore prima di essere chiusa, Radio Libera Partinico irradia la voce dei poveri cristi e per tutto il 25 e il 26 marzo lancia appelli, riporta cifre, trasmette interviste con la popolazione denunciando una situazione insostenibile di sofferenze, con l'esultanza e la combattività di una radio clandestina e di resistenza.
Organizzate gruppi di ascolto e diffusione nelle fabbriche, nelle università, nelle scuole, nelle piazze dei comuni, nei circoli culturali, nelle case del popolo, nelle cooperative, dovunque sia utile. Chi vuole documentarsi esattamente ci richiede documentazione. Discutete l'iniziativa. Documentate i giornali di ciascuna delle vostre iniziative. La voce della Sicilia che non vuole morire.
quel segnale radio apre le porte a una nuova stagione dei media, fiorita nell'arco degli anni 70 con decine di radio e televisioni libere nate in una zona grigia del diritto e successivamente riconosciute anche dalla Corte Costituzionale come una legittima declinazione di quel diritto all'espressione con ogni mezzo di diffusione sancito dall'articolo 21 della Costituzione.
Costituzione italiana, articolo 21. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Cosa significa tutti? Vi deve essere esclusa la gente che lavora più faticosamente? Vi deve essere esclusa la gente che più soffre? Il diritto dovere alla verità, da esigenza morale, diviene via via nella storia, riguardandola nelle sue linee essenziali pur tra contraddizioni, diritto dovere anche in termini giuridici. Il diritto alla comunicazione, alla libertà di espressione, all'informazione, non vi è dubbio sia determinante allo sviluppo di una società democratica. Deve essere garantito attraverso i moderni strumenti audiovisivi che il progresso scientifico e tecnologico ci mette a disposizione. Non possiamo non valerci, non episodicamente ma strutturalmente, di quanto ci viene garantito, da noi conquistarlo di fatto, dalla Carta dell'Uomo alla Costituzione, alla parte più avanzata del diritto.
Così Pino Lombardo ricorda l'esperienza, condivisa con Danilo Dolci e Franco Alasia, di Radio Libera Partinico.
Tra gli obiettivi che ci eravamo dati c'era da un lato, ecco, vedere di poter impiantare una radio al centro studio e iniziative e avere dei propri programmi continui, giornalieri, di una o due ore, in modo tale da allargare, a raggiungere il maggior numero possibile di persone attraverso la radio, ma contemporaneamente coinvolgere la popolazione in queste trasmissioni, denunciare ciò che non andava, una radio completamente diversa da quelle che erano i programmi della radio tradizionale che c'era allora, che era solo la radio di Stato. E però andando a verificare se questo era possibile o no, come, ecco, si sarebbe potuto fare questo, ci siamo resi conto che non era possibile, perché la radio era monopolio di Stato e se avessimo pensato di mettere una radio lì subito ce l'avrebbero fatto chiudere. Ecco, ci siamo resi conto che questo strumento poteva essere utilizzato anche così, come fatto momentaneo, e siccome noi come centro studi dopo il terremoto avevamo elaborato un piano di sviluppo per la ricostruzione nella zona terremotata che avevamo presentato nel settembre del 68 e a seguito della presentazione avevamo fatto 50 giorni di pressione con digiuni nei vari comuni eccetera, vedendo che a due anni dal terremoto ancora, ecco, no, c'era gente che ancora viveva nelle tende, non tutte le persone erano passate nelle baracque, quindi non c'era ancora una casa ricostruita, e del piano che noi avevamo elaborato, ecco, non se ne parlava, non c'era nessuna programmazione, nessuna cosa. Allora abbiamo pensato di poter dare un colpo a questa situazione, cercare di far svegliare le istituzioni, e così, ecco, è nata l'idea della radio, ma una radio clandestina naturalmente, perché, ecco, noi avessimo detto il giorno 25 marzo andremo a impiantare una radio per denunciare questa situazione, non ci avrebbero fatto nemmeno cominciare. Quindi abbiamo fatto tutto in segreto, dell'iniziativa ne eravamo in un primo momento a conoscenza soltanto Danilo, io e Franco Lasia, poi abbiamo allargato la cosa anche a un altro collaboratore perché doveva aiutarci a sistemare le antenne sui tetti, e così abbiamo raccolto, io ho raccolto tutta la documentazione nei vari uffici a Palermo, all'ispettorato zone terremotate, presso ogni comune per vedere la situazione puntualissima, quale, a che punto erano diciamo, i lavori o i progetti sostanzialmente in ogni comune. E così, ecco, abbiamo annunciato che il 25 marzo, il pomeriggio, si sarebbe fatta una manifestazione a Partenico per denunciare la grave situazione della zona terremotata, ma nessuno sapeva che cosa si sarebbe fatto.
Tecnicamente come metteste su la radio?
E allora, come lo dicevo, eravamo in tre a sapere dell'iniziativa. Danilo, ecco, curava un aspetto tenendo i contatti, ecco, con le persone del nord e anche all'estero per i messaggi che poi sono arrivati, ha curato tutta una serie di particolari, ad esempio a chi rivolgersi per fare arrivare qualche minuto prima che iniziasse la trasmissione le lettere al capo dello Stato, al capo del governo e al ministro degli interni. Franco Lasia invece ha curato la parte di reperire le radio, una modulazione di frequenza e una onde corte, non solo, ma ha tenuto i contatti con le persone che dovevano venire ad aiutarci a impiantare queste radio e a dirci come fare per farle partire, perché nessuno di noi capiva niente di trasmissione, come fare e come non fare. Io ho curato la parte della raccolta della documentazione, delle interviste con le persone della zona terremotata. Quindi c'era una persona di cui io non conosco il nome, ma non lo conosco perché non lo so, appunto perché tra di noi c'erano dei compartimenti strani, ognuno sapeva le sue cose, tanta era la segretezza che tenevamo per evitare, ecco, che ci appellasse qualcosa e all'ultimo momento potesse sfumare l'iniziativa. Questa persona veniva e la notte facevamo le prove di trasmissione, perché dovevamo trovare la banda su cui sintonizzarci, vedere se si ascoltava, se non si ascoltava, dove si sentiva, fare attenzione a che non ci fosse alcuna interferenza con la torre di controllo di Punta Reis, che era a poche decine di chilometri. E arrivando, ecco, al momento di partire, ecco, questa persona, noi ci siamo barricati al primo piano dei locali di Palazzo Scalia, dove avevamo i nostri uffici, e questa persona, attraverso un passaggio segreto dei tetti, così, è stata lì con noi per far partire la cosa, soprattutto la radio ad onde corte, che ha tutta una serie di manopole lì da girare, da regolare, perché tutto partisse. Quando tutto è partito, lui è andato via e siamo rimasti solo io e Franco per fare andare avanti la trasmissione. Quando il corteo è partito dalla piazza del municipio, arrivando lì nello spiazzale davanti a Palazzo Scalia, si era proprio ad imbrunire, noi avevamo questa esigenza di aspettare che cominciasse a far buio, perché dovevamo isare sui tetti le antenne. E quindi quando Danilo arriva lì in piazza, sale su una piccola panca lì, dove c'era una radio posata su un tavolo, e dice: adesso ascoltate, accende la radio e parte la trasmissione. E noi dovevamo andare avanti per 48 ore, questo era il nostro programma. La trasmissione durava 4 ore, finita la trasmissione riprendeva di nuovo da capo, ecco, dovevamo andare avanti per 48 ore, avevamo tutto registrato e questo era il nostro programma. Perché, ecco, l'intendimento era quello di denunciare questa situazione gravissima che soffriva la gente del Belice. e c'era poi le interviste che io con l'etnologo Antonino Uccello avevamo fatto nella zona terremotata, parlando con la gente, con donne, con bambini, con gli amministratori, e poi la relazione in cui, ecco, si diceva punto per punto che cosa era stato fatto in quel comune, nell'altro comune, cioè in tutti i 15 comuni terremotati. Durante la trasmissione, a intervalli brevissimi, c'era sempre un SOS fatto con il flauto. Allora Amico era ragazzino, ma già lui suonava abbastanza bene il flauto. Ecco, c'era questo SOS del flauto con la voce di Danilo che diceva: ecco, qui è la radio dei poveri cristi, qui la gente sta morendo, eccetera eccetera. La trasmissione è andata avanti 27 ore, perché ecco, la sera nessuno è intervenuto, tutto è andato tranquillamente, la notte altrettanto, l'indomani, ecco, ci sembrava, ecco, eravamo felici che tutto filasse liscio. Invece l'indomani sera alle 22:30 improvvisamente, ecco, è arrivata la polizia, carabinieri, vigili del fuoco, e in un batter d'occhio, una cosa incredibile, ecco, sono penetrati all'interno del locale e ci hanno bloccato, hanno sequestrato tutto.
Tiepida notte, pure ancora inverno. Chissà che pensa quest'uomo appoggiato ad un muro e a chi dice. Guarda nell'aria, il volto gli trema, tanto lontano che non può vedere, mormorando parole inesistenti.
Amico Dolci, il bambino che lanciava gli SOS dalla Valle del Belice, ricorda così il padre Danilo.
Ricordo, nella scuola elementare il compito più difficile era il lavoro del tuo babbo. Questo tema mi metteva in angoscia, perché avevo il vicino di banco, magari c'era il papà contadino, conosceva la sua campagna, il carretto, tutti gli attrezzi per mettere da parte le olive, raccogliere l'uva, e questo bambino, il suo piccolo, scriveva e riempiva il foglio, i fogli, e il suo tema andava avanti. Ma poi l'altro vicino di banco c'era il papà falegname, fa pialle, ruspe, non so come, raspe, ecco, non so come si chiamano gli strumenti, riusciva anche lui a portare avanti questo temino. E io mi chiedevo: ma papà sociologo, dicono che sociologo, ma io come, mi chiedevo io stesso come andarlo a spiegare. Pure scrittore, no, papà non piace essere chiamato scrittore, è vero che scrive sui giornali, c'era soprattutto L'Ora, il giornale locale, no, non è questo, ma in realtà papà aiuta gli altri, ma questo è un mestiere. E diciamo, di quel periodo ricordo benissimo che era la ripresa di papà della poesia. Ridiventava poeta dopo aver prestato la penna ai poveri cristi, ai contadini, ai prigionieri, ai suoi colleghi in prigione, nel senso che questi raccontavano e lui trascriveva. Lui le commentava con noi, alcune le aveva inventate, scoperte insieme a noi. Io ne ricordo qualcuna in particolare, quella in cui dice che due albe uguali non esistono. e due rondini sono uguali se non sei rondine.
La poesia dunque e la radio in tutti i sensi, un tutto unico in cui si fondono le denunce della mancata ricostruzione della zona terremotata e le voci disperate, antiche, nobilissime di pastori, muratori, contadini, pescatori, bambini e mamme che si ritraggono con un linguaggio semplice, immediato, potentemente espressivo. Non mi sorprenderei, scriveva Danilo Dolci, quando i poveri cristi si decidono a montare una radio per sentirsi e per farsi sentire, una radio anche piccola come in montagna per la resistenza oppure a Praga, non mi sorprenderei se corazzate, elicotteri vispi si lanciassero cercando di afferrarla e denunciarla per aver tentato di turbare l'ordine pubblico.
Radio libera, piazzano i fichi dimezzati al sole, lucidi a condensare il proprio umore, finché non giunge il nero brulicare delle avide mosche e dei mosconi.
Di lui disse Cesare Zavattini: la poesia è in atto già nei fatti e nella vita di Danilo. È il solo della nostra generazione che ha saputo ridurre al minimo la terra di nessuno esistente tra la vita e la letteratura.
Libera Radio, voci contro le mafie.